innanzitutto dovrò dirvi qualcosa su che cosa sia la Comunità Europea e cosa sia l'Unione Europea, perché difficilmente siamo ci capiamo. E dire qualcosa sull'Unione Europea non è semplicissimo, perché non si hanno categorie concettuali sufficienti per spiegare cosa sia l'Unione Europea. E vi spiego perché. La nostra concezione delle istituzioni politiche ha, come già vi ho detto, all'incirca 350 anni di storia, che fa risalire generalmente la pace di Vestfalia, che è il primo atto di, come si vuol dire, che sia il primo atto di diritto internazionale, cioè di un diritto tra Stati. Con la pace di Vestfalia compare l'idea che esiste uno Stato e non più una serie di principi e imperatori, e che questo Stato sia un soggetto di diritto internazionale. E da allora incomincia quello che si chiama il ius publicum europeo, il diritto pubblico europeo. È una concezione giuridica delle forme di organizzazione politica, che è statocentrica. Esiste cioè la persona dello Stato nazionale dotato della sovranità. E attorno a questo concetto si sviluppa il resto delle figure concettuali con cui si organizzano le cose. Noi siamo consapevoli o no, portatori sani di figure concettuali. Se noi vediamo una stanza, pensiamo che sia un rettangolo. Questo è un modo per concepire lo spazio, per misurare lo spazio. La geometria euclidea, per esempio, ci ha fornito immagini per misurare lo spazio. Sono il triangolo, la sfera, il cerchio, eccetera. Tutte entità misurabili, ma tutte entità artificiali. Non esiste natura una sfera. Non esiste natura un quadrato. Sono concetti nostri, semplificazione della realtà. E noi usiamo questo in tutto. Uno, l'applicazione di questi schemi mentali all'organizzazione delle istituzioni politiche è questa, basata sullo Stato. È una semplificazione, lo Stato come soggetto che ha un territorio, una popolazione, un governo ed è dotato di sovranità, di cui già vi ho parlato. Lo Stato poi si articola sopra e sotto. Sotto, ne abbiamo parlato l'altra settimana, ci sono degli enti territoriali. Per esempio le regioni, i comuni, eccetera. I quali non sono dotati di sovranità, ma derivano la loro esistenza, la loro legittimazione dallo Stato. Sono posti dallo Stato. Lo Stato si pone da sé, è un fatto misterico perché nasce lo Stato. Lo Stato si impone, con la forza delle armi, con il consenso del popolo, non impone. Esiste una realtà di organizzazione che gli altri Stati riconoscono sul piano internazionale, per esempio, l'esistenza fisica di lo Stato. Lo Stato poi, dotato della sua sovranità, istituisce una serie di enti che si chiamano infatti enti derivati. Perché derivati? Perché il loro potere non è originario come quello dello Stato sovrano, che è originario perché si fa da sé. È l'immagine di Dio, in sostanza, è il motore immobile. Lo Stato si crea esattamente come nella metafisica religiosa si crea Dio, esiste. Non siamo in grado di spiegare la sua istituzione con strumenti giuridici, sono strumenti di carattere politologico, sociologico, eccetera, come si crea uno Stato. Lo Stato si impone e da quel momento rivendica la sua sovranità e istituisce una serie di enti sotto di sé, che sono enti la cui competenza, il cui potere è derivato dalla sovranità dello Stato. Seconda categoria. Quando parliamo di stati federali abbiamo un percorso inverso, sono degli stati esistenti che un bel giorno si suicidano per creare un nuovo Stato, trasferiscono al nuovo Stato una sovranità. Il movimento dal basso all'alto. È un'esperienza che non sta nella cultura europea, anche se la Svizzera e la Germania hanno realizzato qualcosa di questo. A loro volta gli stati comunicano tra di loro. La pace di Vestfalia che chiude la guerra dei 30 anni, guerra che ha significato trasformazione delle tecniche militari, trasformazione delle fortificazioni della città, trasformazione degli eserciti, e ha posto una base, come dire, di tecnologia militare alla guerra tale per cui solo una grossa organizzazione riusciva a controllare questo fenomeno, lo Stato per l'appunto. Bene, la pace di Vestfalia chiude la guerra dei 30 anni ed è trattata tra soggetti di pari dignità, che si chiamano Stati. Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali sono a loro volta derivati dagli Stati. Gli Stati sul piano della parità contrattano e creano regole. Si chiamano trattati perché sono anche nella sonanza vicina al termine contratti. E i contratti sono dei negozi giuridici, degli accordi che vengono stipulati da soggetti dotati di personalità giuridica. La personalità giuridica è la capacità di essere soggetti di diritti e di doveri, la capacità giuridica è la capacità di far sorgere questi diritti e questi doveri, perché ci può essere lo stesso diritto privato, uno scordamento, la capacità giuridica e la persona giuridica. Gli stati sono persone giuridiche che agiscono sul piano di assoluta parità nelle organizzazioni internazionali che loro danno luogo, o nelle contrattazioni internazionali, nei trattati. Mentre lo Stato all'interno assume la posizione di vertice di una gerarchia, che poi abbiamo parlato l'altra settimana, sul piano del diritto internazionale gli Stati sono persone uguali, esattamente come i privati nel contratto. Il diritto internazionale nasce tra il 6 e il 700 e nasce con l'idea che il diritto sia un diritto privato, sia un diritto tra privati uguali, e gli stati sono omologhi ai privati di ordinamento interno. Sono soggetti giuridici che sul piano dell'assoluta parità e senza avere nulla sopra di loro, contrattano i loro affari, stipulano contratti. Con la conseguenza evidente che non avendo nulla sopra di loro, non hanno nessuno che possa sanzionare la lesione dei trattati. Se all'interno dell'ordinamento interno il signor Naldi e il signor Piero litigano, ricorrono il giudice, c'è un'autorità dello Stato. Ma se lo Stato Mario e lo Stato Piero litigano, a chi ricorrono? A nessuno. È un livello di bassa organizzazione giuridica, perché non è, a forma di triangolo, di gerarchia, e dove i contratti vengono rispettati sull'accordo delle parti, e se le parti non rispettano il contratto, l'unica reazione è una reazione sempre orizzontale, è la ritorsione, che può essere il ritiro d'ambasciatore, la nota diplomatica, l'embargo, il bombardamento. La guerra nel diritto internazionale è la massima sanzione per una violazione di regole, regole poste tra pari, tra soggetti pari. Noi questo abbiamo ereditato come schema di comprensione dell'organizzazione internazionale. Perché quando parliamo di organizzazione del potere, quando parliamo di comuni sappiamo che siamo qui, quando parliamo di regioni sappiamo che siamo qui, Quando parliamo di San Marino sappiamo che siamo qui, quando parliamo della città del Vaticano sappiamo che siamo qui, quando parliamo dell'uomo sappiamo che siamo qui. Si organizza, è una mappa della realtà politica ed è una mappa che ha letto tendenzialmente fino a pochi decenni fa, diciamo forse fino a un decennio fa, due decenni. Oggi è messo in crisi perché l'organizzazione internazionale sta sviluppandosi al di là di ogni capacità di immaginazione e questo soprattutto grazie al cambiamento delle tecnologie. Il diritto è una facendo degli uomini e gli uomini sono abituati a muoversi entro coordinate spazio-temporali. Se improvvisamente lo spazio e il tempo impazziscono e la comunicazione in nanosecondi e tutto si svolge in tempo diretto, cambiano le nostre coordinate di vita e cambia anche le coordinate in cui si inseriscono le nostre categorie. Per cui oggi qui si sono formate tutte le istituzioni tipiche della globalizzazione, la globalizzazione sta cambiando non soltanto la nostra vita pratica, per cui comunichiamo in internet in tutto il mondo in una frazione di secondo, ma sta cambiando anche la nostra organizzazione di vita, cioè anche i livelli, diciamo, di organizzazione del potere, e questo sta portando dietro un certo cambiamento delle categorie contemporanee. La comunità europea si inserisce qui. La comunità europea per noi europei è una grossa sfida alle categorie concettuali, perché non sta in questo schema, non è Stato e non è organizzazione internazionale, nasce come organizzazione internazionale ma si è trasformata in maniera tale da aver perso i connotati tipici dell'organizzazione internazionale. Se voi leggete la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, difendere e sentir parlare una corte costituzionale non lo sta, tanto vero che dice noi siamo una comunità di diritto dominata da una costituzione che sono i trattati e si applica il principio di legalità, la tutela dei diritti e così via. Parla il linguaggio di un giudice interno, eppure non è un giudice di uno Stato, perché la comunità europea non è uno Stato. La comunità europea è arrivata alla vigilia di darsi una Costituzione, se poi quella è una Costituzione, se Costituzione significa qualcosa di preciso, la cosa forse fallirà, ma non ha nessuna importanza in realtà, ma non c'è dubbio che la comunità europea ha una Costituzione, di fatto. C'ha anche dei documenti che funzionano come Costituzione, diciamo che c'ha più Costituzione la comunità europea di quanto l'abbia il Regno Unito, che noi del Gran siamo in Italia. Che cosa sia la comunità europea entro lo schema Vestfalia è indicibile, è fuori da questi strumenti. È una realtà che sta in qualche punto di uno spazio siderale, in mezzo, o forse fuori. E questo è un fenomeno tra i più curiosi, interessanti e importanti che ci sia. È talmente affascinante che molti, come me, partendo dal diritto costituzionale, sono messi a studiare diritto comunitario, insegnato, scritto adesso un manualetto di diritto comunitario, non c'è nulla. Ciò che studia come maiale, non butto via niente, proprio il manuale ne esce. Ma non sono l'unico, nel senso che la presenza della comunità europea ormai ha cambiato completamente la struttura costituzionale dello Stato, in maniera progressiva e attraverso dei passaggi che sono non semplicissimi. Voi interrompetemi appena avete finito di oggi. Inizia la storia, è proprio caldo, inizia la storia con una serie di eventi che sono tutti tipici di questa dimensione, della dimensione del diritto internazionale, perché tendono a risolvere problemi che sono di diritto internazionale. La storia della comunità europea comincia nel dopoguerra, sulle macerie dell'Europa distrutta, ed è la soluzione di un problema piuttosto delicato, l'atto d'inizio formale è un trattato, il trattato di Roma del 56, ma in realtà il trattato è preparato dalla bellezza di 10 anni di trattative politiche e internazionali. Attorno a questo problema, come si riesce a riorganizzare un continente sostanzialmente distrutto dalla guerra, con un'economia messa a livello zero, che cercando di disinnescare tutte quelle mine che la storia aveva disseminato in Europa. Non mi stancherò mai di dire e di ripetere tutti quanti, perché è bene che queste cose si ricordino, che noi, che la mia generazione è la prima generazione senza guerra da quando esiste l'idea di Europa. La prima generazione, nel senso che tutte le altre generazioni almeno una guerra l'hanno conosciuta, e molte più di una. Evidentemente se scoppia la guerra in Europa, scoppia una serie di questioni che, guarda caso, sono tendenzialmente sempre queste. Allora, sulle materie dell'Europa parte un progetto degli Stati Uniti che vuole finanziare la ripresa, la ricostruzione, diciamo, famoso piano Nash, come si chiamerà, ma vorrebbe avere di fronte dei soggetti coordinati. Sono disposti a buttare dollari dopo la buttata bomba, la risoluzione dell'Europa è stata anche dovuta da un parlamentino molto intelligente, ma vuole mettere i soldi in un sistema che non sia diviso in 19 paesi o quanti erano, con un problema molto delicato, e cioè il problema che già allora incominciava la spaccatura che era già stata prevista da Churchill tra il blocco occidentale e il blocco orientale. Erano alleati, uscivano vincitori della stessa guerra combattuta insieme, ma con l'idea che quella guerra non finiva lì e che probabilmente sarebbe diventata, innescata, una guerra tra alleati, tra ex-alleati. E questo problema della ricostruzione dell'Europa, del soggetto coordinato in Europa, ma anche del problema di gestire i rapporti con il blocco sovietico, è quello che domina la nascita della comunità europea e la sua questione storica. Anzi, se noi vediamo il processo, capiamo a distanza di anni che il processo è un processo sofferto e in qualche modo anche programmato. L'Europa parte in antagonismo, l'Europa occidentale parte in antagonismo con il blocco orientale, dopo che gli americani avevano offerto il piano Marshall, cioè il piano degli aiuti, anche ai paesi dell'Europa dell'Est, ma con l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica disse no grazie per il semplice fatto che quel finanziamento portava dietro anche un controllo piuttosto ferreo sui processi economici. Era in qualche modo come dire, io ti do i soldi ma tu smetti indietro un paese che non si fa conoscere se non dai servizi segreti. E la spaccatura tra i due blocchi fa sì che ogni tappa nella costruzione dell'Europa occidentale corrisponde a una tappa nella costruzione del blocco sovietico. A distanza proprio di giorni. È un processo di progressiva strutturazione di un conflitto. Tanto che la nascita dell'Europa occidentale è segnata dal problema del conflitto, del problema della guerra fredda e della possibilità che la guerra fredda diventi guerra calda. Appena nel 60-61 il blocco sovietico crea il muro di Berlino e erige una vera frontiera tra Occidente e Oriente, semplicemente manifestando quello che era un problema ormai non più gestibile. Ma fino a quegli anni là, e quindi per 15 anni quantomeno, il progresso della unificazione europea è segnato da questo possibile conflitto. Ed è segnato da una serie continua di fallimenti. Nel senso che comunità politica europea è un'idea che sorta sulle macerie della guerra, è stata riproposta numerosissime volte, è giunta numerosissime volte al momento di essere tradotta in un atto giuridico, in un trattato, ed ogni volta è fallita. Perché il fallimento della Costituzione europea attuale non è sorprendente, è la sua storia, è da sempre che è l'ennesimo fallimento di un tentativo di fare un passo ufficiale verso l'unità europea. E quindi questo fallimento è solo l'ultimo fallimento di una serie numerosa e lunga di fallimenti, che risalgono ai primi anni proprio del processo. Per dirvi, il primissimo fallimento della comunità della unificazione europea risale addirittura alla fine degli anni 40, quando sembrava che fosse possibile creare un'organizzazione politica e militare europea. E questo sogno, un sogno che è continuato a essere, oggi diciamo che l'Europa è senza una politica estera, per esempio, dopo la guerra di Iraq è stato evidente la mancanza della politica estera, ma questo non è un fenomeno dell'Europa di oggi, questa è esattamente la storia del processo di unificazione europea. Nonostante l'Europa è enormemente cresciuta tutti questi anni, è diventata una cosa assolutamente diversa da quella iniziale. E vi spiego perché. I fallimenti dei tentativi un po' populistici di creare qualcosa che doveva essere una sorta di federazione europea, portano alla creazione nel 1951 della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Attenzione, la cosa interessante, la CECA non esiste più, si è esaurita dopo 50 anni, nel 2001 ha finito e tutti i suoi beni e le competenze sono trasferiti alla Comunità Europea. Ma è interessante perché fallisce l'idea di creare un'organizzazione politica di tutta l'Europa e al posto di questo progetto ambizioso che fallisce, parte l'idea di risolvere un problema. E il problema si chiama bacino della Ruhr. Valle del Reno, zone su cui si è combattuto da Carlo Magno in poi. Non è un problema recente, è un problema, uno dei problemi storici dell'Europa. Il bacino della Ruhr è diventato il bacino carbonifero della Germania e di conseguenza la sede delle industrie siderurgiche tedesche. Le industrie siderurgiche, quando esistevano, si collocavano vicino alle risorse energetiche, tipicamente il carbone. E il bacino della Ruhr è stato il motivo specifico per cui si è combattuto la guerra franco-prussiana del 1870, la prima guerra mondiale, alla fine della quale la Francia volle avere lo sfruttamento di quella zona come danni di guerra, e questo innescò la spirale nazionalistica o la crisi economica tedesca che portò a Hitler, e quando alla fine della guerra si pose il problema di che fare l'Europa, alla fine della Ruhr restava un problema di risolto. Ancora una volta la Francia da lì volle avere i danni di guerra, ma ancora una volta togliere la Germania la zona di produzione massima significava togliere qualsiasi prospettiva di sviluppo economico e ritornare a porre la mina esattamente dove stava da circa 1000 anni. Risolvere questo problema era una questione, come dire, di strategia, e fu risolto dall'accordo politico tra Francia e Germania. Francia e Germania decisero di organizzare una comunità che gestisse il problema comune del carbone e dell'acciaio. e a questa comunità si associarono i paesi del Benelux, cosiddetto Belgio, Olanda, Lussemburgo, tre paesi che avevano già creato una loro piccola comunità e che erano interessati a questo problema sia per il cannone, cioè tipica produzione belga, sia per questioni di confine, stavano lì. Nessun particolare interesse aveva l'Italia, se non che nelle miniere di carbone lavoravano un sacco di emigrati italiani, era un tipico sbocco dell'immigrazione italiana, noi che ci permettiamo oggi essere un paese razzista, fino a 20 anni fa eravamo un paese che portava manodopera che veniva trattata come extracomunitaria, per appunto. E una piccola produzione carbonifera, ma il problema dell'Italia era soprattutto quello di conquistarsi per la prima volta dopo la guerra una posizione internazionale, non di potenza di Stato, sconfitto, ma di interlocutore credibile. E con questi sei paesi si crea la prima comunità, la comunità europea di carbone dell'acciaio. Scopi molto limitati, perché si trattava di mettere insieme la produzione e regolare il mercato di questi beni, di carbone e dell'acciaio. Ma sei paesi che poi parlavano quattro lingue, italiano, francese, tedesco e olandese, quattro lingue. Scopi molto limitati, organi sostanzialmente amministrativi. È quasi un'ottica burocratica quello che guida un problema di regolazione di un settore di mercato, dove in sostanza si doveva regolare i prezzi, liberalizzare i trasporti e così. Questa cosa ha un successo strepitoso, nel senso che ha il successo soprattutto di risolvere un problema, di disinnescare quello che era l'incubo rimasto in Europa. Su questo successo immediatamente si pensa di fare un passo avanti, e cioè di costituire la SED, la Comunità Europea di Difesa. Abbiamo superato il problema della tensione storica tra Francia e Germania, creato un'organizzazione economica che risolve il problema storico, adesso possiamo finalmente risolvere il problema della difesa comune. Mettere insieme gli eserciti, cioè creare non solo un trattato di pace come ovvio, ma addirittura un'organizzazione di difesa contro il blocco orientale che era il nemico comune. Questa viene proposta dai francesi, con un gesto di grande apertura politica, perché i francesi avevano sempre avuto il timore del disarmo tedesco, l'avevano già subito un paio di volte, e viene apportata dai francesi. Nel senso che la fine del meccanismo di istituzione di questa nuova organizzazione internazionale è il Parlamento francese, guarda caso, che lo boccia. I francesi sono sempre stati di anima su questa cosa del processo di unificazione europea. Mentre gli inglesi sono sempre stati freddi e contrari, i francesi sono sempre stati entusiasti all'inizio e spaventati alla fine. E questo ha creato, come dire, una certa instabilità. Non a caso il processo di formazione della Costituzione europea è stato fatto da un organo, la Convenzione, presieduta da un francese, il Charles de Staines, ed è stato impallinato da un referendum fatto in Francia. Come dire, la storia europea è addirittura noiosa diventata. Questo bel sogno finisce e allora si pensa, nel 56, di fare un passo ulteriore e creare accanto alla CECA, se mi ricordo, ma però più limitati perché non vado mai senza la metodologia, 52, firmato il Trattato di Parigi che istituisce la Comunità Europea di Difesa, e la stessa poi nel 54 viene bocciata dal Parlamento. Se volete una cronologia, entrate nel mio sito, andate non nel corso di quest'anno di diritto costituzionale, ma nel corso dell'anno scorso di diritto dell'Unione Europea, trovate anche il progetto dell'Unione Europea. Si sviluppa la CE ed Euratom. L'Euratom riguarda il problema dell'energia atomica, già allora, un mercato comune dell'energia atomica. La CE invece è un soggetto che ha competenze più ampie. Tre comunità. Poi vedremo che queste tre comunità metteranno insieme progressivamente gli organi, ma adesso sono divise, adesso sono tre comunità unite. La più importante è la comunità europea, economica europea, la CE, perché è, mentre le altre due sono due comunità settoriali. Una guarda il carbone e l'acciaio, l'altra guarda soltanto l'energia atomica, il materiale nitrogeno. La CE invece ha scopi più ambiziosi. Però state attenti, più ambiziosi in che senso? Nel senso che cerca di risolvere alcuni problemi, che sono l'agricoltura, i trasporti e la libera circolazione delle merci, cioè diciamo il mercato comune, come si chiamava allora. Queste sono le tre mission della comunità economica europea. Diverse, come vedete. L'agricoltura è un problema di creare tra due giganti produttivi, l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti e Canada dall'altra, una realtà di produzione agricola che non sia basata sull'orto come era allora in Europa. Quindi con l'idea di incentivare le imprese agricole, soprattutto lo sviluppo di imprese grosse nella produzione a livello diciamo industriale dell'agricoltura e non più a un livello della vecchia agricoltura di campagna. E quindi è un segmento sé stante in qualche modo. I trasporti significa creare una rete di trasporto integrata anche per far girare i prodotti agricoli e le merci. Questo settore è un settore che andò avanti con molta lentezza. E poi il mercato comune. E qui si realizza il vero miracolo della comunità europea. L'idea iniziale è semplicissima. Creare un mercato comune significa creare una zona in cui le merci possono circolare liberamente, e in cui le imprese possono competere facendo circolare il loro merci. Da parte di chi se l'è immaginata questa cosa, non c'era un obiettivo già interamente descrivibile, perché non c'era un'esperienza in questo senso. C'era un'esperienza di zone di libero scambio, dove in sostanza si annullano le dogane, si regolano i sistemi di pagamenti tra imprese, e le merci possono circolare liberamente, ma il progetto era qualcosa di più, era l'idea di togliere tutte le barriere fisiche, le dogane essenzialmente, i confini, consentire alle merci di circolare in un unico mercato e alle imprese di farsi concorrenza all'interno di quel mercato. Ma inizialmente i veri problemi erano essenzialmente quelli doganali, cioè le imposte che si pagano per far circolare le merci, e regolare il trasporto delle merci tramite i confini, con l'idea che una volta fate saltare i confini tra vari sistemi economici, la concorrenza sarebbe stata una cosa automatica. Ci fu un successo immediato, nel senso che nei primi anni furono bruciate le tappe, il trattato prevedeva una serie di tappe intermedie per arrivare all'istituzione del mercato comune, ma contemporaneamente si capì un problema semplicissimo, che le barriere fisiche, quindi le sbarre, i finanzieri, la guardia di finanza, i bolli, le tasse da pagare alla dogana, i controlli, eccetera, erano solo un piccolissimo problema, eliminato rapidamente, facile da eliminare, una volta che si dica, sono aperti i confini, sì, sono svolte le dogane, fine, e sono aboliti i controlli. È tutto risolto. Ma a quel punto si rende conto che il mercato comune non è una cosa che si autoregola e che è spontanea alla natura, anzi è una cosa complicatissima. Ci sono alcuni casi che sono rimasti storici. Per esempio, in Francia producono una serie di cose più o meno vedibili, che sono quelle robe, il patis, il perno, lo che era solo il comitato di polizia francese nei film, perché si hanno una bassa gradazione elettronica, si diluisce con l'acqua e poi magari. Questa cosa, ovviamente, abolita dai confini dei confini, poteva essere esportata in tutta Europa, ma non venduta in Germania. Perché in Germania c'era la legge che diceva che le bevande elettroniche dovevano avere un tasso minimo di alcol. Questo per motivi di igiene, come ben si sa. Se voi bevete un vino che sta a 6 grammi di alcol, ve lo sconsiglio, perché sono processi di fermentazione normale, così. Era una questione, una misura igienica per cui sotto una soglia di far ricordare 25 grammi o cose del genere, non si può vendere bevande elettroniche. Prego la vita. Questo non è una barriera fisica. Questa non è una barriera fisica, non è una dogana. Questa è una barriera giuridica. Un altro esempio ci tocca da vicino. In Italia la pasta asciutta deve essere fatta con grano doppio zero. Questo significa che i produttori italiani sono tenuti a fare la pasta asciutta così. È nostra. Ma se un olandese vuole produrre la pasta asciutta fatta con la farina 00 nel nostro senso, una farina che non è di grano duro, 1 più 0, di grano duro, lo può fare? Certo che lo può fare, la legislazione olandese glielo consente. Non so, ma si può mettere dentro anche tutti gli ingredienti che vuole, la ringa, che fa degli ottimi spaghetti alla ringa, che mette nell'acqua e dopo 30 secondi soffla. Noi non li mangeremo mai. Ma lui li può commercializzare in Italia? No, perché la legislazione italiana dice no, la pasta asciutta da noi è una cosa che si fa con la farina di grano duro e non la puoi fare con altri ingredienti. Anche questa è una misura che costituisce quella che la Corte ha chiamato misura effetto equivalente. Equivalenza che cosa? Equivalenza è una barriera fisica. Se io ti lascio arrivare col camion fino qui, a scaricare il prodotto perché non ci sono dogane, non ci sono confini, non ci sono controlli, ma una volta che tu commercializzi la tua pasta asciutta tifosa nel supermarket, se ti mando la polizia e ti ha fatto sequestrare e ti denuncio per truffa aggravata, per quale motivo ho abolito le frontiere? Sono stato più onesto che con il gesto della frontiera una cosa del genere, di darti un'aspettativa di penetrazione di un mercato che invece è bloccato perché c'è una regolamentazione giuridica che te la blocca. Tutte queste cose, una dopo l'altra, sono state fatte fuori dalla Corte di Giustizia, la quale ha detto che il mercato deve essere un mercato dove le merci circolano liberamente, senza restrizioni né fisiche né giuridiche. Questo significa, principio importantissimo, che esiste un principio di mutuo riconoscimento, per cui se in Olanda è ritenuto lecito fare la pasta asciutta mettendosi dentro i dischetti, il sarrafaggio, questo vuol dire che va bene anche in Italia. Non muoiono gli olandesi, non moriranno neanche gli italiani. Fine. Quando la Corte fece questa prima sentenza, tutti dissero, accidenti, ma questo è un massacro, perché questo significa che la concorrenza porterà a mangiare le cose più turpi, cioè la qualità peggiorerà, perché ci sarà sempre qualcuno che ti fa autorizzare il suo paese a produrre prodotti a base di scarafaggio marcio, primelli, e a questo punto tutti avremo nello scaffale il prodotto, soprattutto spaghetti, ma sono spaghetti dello scarafaggio marcio, primelli, e vanno vermicelli di scarafaggio. Ecco che allora la comunità europea incominciò a fare misure. Misure di regolazione del mercato. L'effetto è quello che vedete, non c'è nulla che voi abbiate in mano, per esempio di materiale elettrico, che non abbia un marchio CE. Cosa vuol dire che il marchio CE? Vuol dire che la Comunità Europea ha fatto norme che regolano la qualità minima di sicurezza, di igiene e così via, dei prodotti. E man mano uscivano delle contestazioni, la comunità interveniva dicendo la merce circola liberamente nel nostro mercato interno se corrisponde a questi requisiti minimi, proprio con la difesa del consumatore. Per cui la pasta asciutta tu la puoi fare con una serie di ingredienti, ma sotto un certo livello di qualità non puoi scendere. È lo stesso per i materiali elettrici. Anche perché il carattere di concorrenza si crea se io metto in concorrenza due asciugacappelli, per dire una famosa questione giuridica, per cui c'è la direttiva sugli asciugacappelli che io non ho mai applicato, ma questa sono tutti i miei, se io consento che vada sul mercato in concorrenza l'asciugacappelli fatto in Danimarca, dove chiedono che sia fatto di piombo isolato, pesa 4 kg, ma è sicurissimo, dura la vita, e quello fatto in provincia di Benevento, che è fatto in Caterina e che dopo al secondo riccio prende fuoco. Non è concorrenza questa, no? Ovviamente non è concorrenza, per cui è logico che a questo punto se c'è un conflitto commerciale sugli asciugacappelli o sul tosaerba, altra direttiva, deve intervenire la comunità dicendo che l'asciugacappelli deve avere delle caratteristiche minime di sicurezza. E tosaerba? Certo, perché tosaerba ha un'emissione di rumore. Ed è tipico, più chiunque ha vissuto in Inghilterra lo sa, che il sabato mattina ogni bravo signorino statunitense esce con il suo tosaerba a piallare il suo lawn. Allora, se uno ce l'ha, può farlo in Finlandia, che fa un ronzio delicatissimo, anche qualche nota musicale d'uccellino, mentre l'altro, sempre provincia di Benevento, fa un casino della Madonna, sveglia tutto il quartiere, e concorrenza questo? No! Ecco che incomincia a introdursi dentro nei meccanismi di regolazione del mercato l'idea che anche l'ambiente, la tutela dell'ambiente, è una voce della concorrenza. E noi abbiamo avuto questo fenomeno incredibile, che prima dell'87, 1987, anno in cui per la prima volta un trattato, l'atto unico, attribuì alla Comunità Europea competenze in materia di ambiente, noi abbiamo avuto una legislazione ambientale della Comunità Europea talmente importante che l'Italia ha avuto le sue prime norme a tutela dell'ambiente perché doveva adeguarsi alle norme comunitarie. E la comunità non aveva nessuna competenza. E non lo faceva per proteggere l'ambiente, lo faceva semplicemente per regolare il mercato. Perché voi capite che se noi abbiamo la concorrenza tra le industrie delle pelli, del pellame, delle pellicce, tra la provincia di Vicenza e la provincia di, non so che località, della Lapponia, dove in Lapponia bisogna ridossare l'animale, spedare l'animale con i guanti chiedendo di scusa e per di più non usare degli acidi, più usi degli acidi se li devi bere perché sennò inquini l'ambiente, mentre la provincia di Vicenza puoi prendere e buttarlo dentro nel fiume e hanno buttato anche il secchio, già che ci sei, questi sono costi di produzione. Sono costi di produzione perché queste due imprese si fanno la concorrenza su che cosa? Si fanno la concorrenza sull'ambiente, cioè scontando le spese di protezione dell'ambiente, e cioè le spese che la collettività deve assumersi per riparare l'ambiente, curarsi i tumori e così via. Capite come questa legislazione, partita con l'idea, molti poi le dogane, i finanzieri e le sbarre, si ha finito con creare le regole di mercato prodotto per prodotto, tale per cui non c'è più nessun prodotto che sia in commercio, che non abbia dietro la normativa comunitaria. Famose questioni, tante le abbiamo sentite, no? Qualche anno fa c'è stata la questione della cioccolata, sembrava che non avremmo più mangiato cioccolata. Finalmente abbiamo cominciato a mangiare la cioccolata decente. Perché? Perché la comunità ha detto, la cioccolata la puoi fare anche con le suole delle scarpe. Ma puoi chiamare cioccolata, cioè, solo che devi mettere le cose qui. Anche il numero della suola, 43, 43 e mezzo, eccetera. E da quella volta, anche i produttori di cioccolata raffinata hanno capito che potevano crearsi nicchie del mercato semplicemente dicendo che la loro cioccolata conteneva una certa percentuale di cacao e così via. Ma anche sulla cioccolata dovrà intervenire la comunità con proprie regole. E capite che questo è diventato pervasivo, sicché oggi non abbiamo nessun settore che sia libero dalla normativa comunitaria.